non fate troppi pettegolezzi. A 75 anni dalla morte di Cesare Pavese. Di Giacomo Iori.
Mi ha condotto a sentir la sua banda. Si siede in un angolo e imbocca il clarino. Comincia un baccano d'inferno. Fuori, un vento furioso e gli schiaffi tra i lampi della pioggia fan sì che la luce vien tolta ogni 5 minuti. Nel buio, le facce danno dentro stravolte, a suonare a memoria un ballabile. Energico, il povero amico tiene tutti, dal fondo. E il clarino si torce, rompe il chiasso sonoro, si inoltra, si sfoga come un'anima sola, in un secco silenzio. Questi poveri ottoni sono troppo sovente ammaccati, contadine le mani che stringono i tasti e le fronti, caparbie, che guardano appena da terra. Miserabile sangue fiaccato, estenuato dalle troppe fatiche, si sente muggire nelle note e l'amico li guida a fatica. Lui che ha mani indurite a picchiare una mazza, a menare una pialla, a strapparsi la vita. Li ebbe un tempo i compagni e non ha che 30 anni. Fu di quelli di dopo la guerra, cresciuti alla fame. Venne anch'egli a Torino cercando una vita e trovò le ingiustizie. Imparò a lavorare nelle fabbriche senza un sorriso. Imparò a misurare sulla propria fatica la fame degli altri e trovò dappertutto ingiustizie. Tentò darsi pace camminando, assonnato, le vie interminabili nella notte, ma vide soltanto a migliaia i lampioni lucidissimi, su iniquità, donne rauche, ubriachi, traballanti fantocci sperduti. Era giunto a Torino un inverno, tra lampi di fabbriche e scorie di fumo, e sapeva cos'era lavoro. Accettava il lavoro come un duro destino dell'uomo, ma tutti gli uomini lo accettassero e al mondo ci fosse giustizia. Ma si fece ai compagni. Soffriva le lunghe parole e dovette ascoltarne, aspettando la fine. Se li fece i compagni. Ogni casa ne aveva famiglie. La città ne era tutta cerchiata e la faccia del mondo ne era tutta coperta. Sentivano in sé tanta disperazione da vincere il mondo. Suona secco stasera, malgrado la banda che ha istruito a uno. Non bada al frastuono della pioggia e alla luce. La faccia severa, fissa, attenta a un dolore, mordendo il clarino. Gli ho veduto questi occhi una sera, che soli col fratello, più triste di lui di 10 anni, vegliavamo a una luce mancante. Il fratello studiava su un inutile tornio costrutto da lui, e il mio povero amico accusava il destino che li tiene inchiodati alla pialla e alla mazza a nutrire 2 vecchi non chiesti. D'un tratto gridò che non era il destino se il mondo soffriva, se la luce del sole strappava bestemmie, era l'uomo colpevole. Almeno potercene andare, far la libera fame, rispondere no a una vita che adopera amore e pietà, la famiglia, il pezzetto di terra, a legarci le mani.
Abbiamo ascoltato la splendida poesia, intensissima poesia, Fumatori di carta, da lavorare stanca, seconda edizione, 1943, è una delle poesie politiche di Pavese, l'ho scelta perché esemplifica perfettamente l'importanza, la centralità che ha il tema del lavoro nell'opera pavesiana. Dalla festa al lavoro, spesso è stato detto dalla critica, giustamente, ma è così di tanti grandi autori, l'opera di Pavese si articola per opposizioni esemplari. Il lavoro è opposto alla festa. In che rapporto sta con la festa? Ecco, se la festa, come abbiamo visto ieri, è sconsacrata, se la festa è un tempo di colpa e non più di salvezza, come per le civiltà antiche, l'ultimo rito collettivo salvifico è quello del lavoro. È imposto dalla legge morale, da un duro destino, come l'ultimo mito. Cito versi da Fumatori di carta: accettava il lavoro come un duro destino dell'uomo. Così come il brano che vi ho letto ieri in apertura sulla festa, anche questo è quanto di più pavesiano si possa pensare. Questo destino modella il ritratto stesso di Cesare Pavese, tracciato da Italo Calvino, che fu suo collega nell'ultima fase della vita di Pavese, da Einaudi nel decennale della morte. Per noi che lo conoscemmo, Negli ultimi 5 anni della sua vita, Pavese resta l'uomo della esatta operosità nello studio, nel lavoro creativo, nel lavoro dell'azienda editoriale, l'uomo per cui ogni gesto, ogni ora aveva una sua funzione e un suo frutto, l'uomo la cui laconicità e insocievolezza erano difesa del suo fare e del suo essere, il cui nervosismo era quello di chi è tutto preso da una febbre attiva, i cui ozi e spazi parsimoniosi ma assaporati con sapienza erano quelli di chi sa lavorare duro. Pavese, Essere e fare, 1960. In quel ritratto, in quella dedizione stoica al lavoro, si riflette la definizione pavesiana del lavoro culturale, estranea a ogni idea di ozio umanistico. Lo scrive Pavese in un articolo che si intitola Cultura democratica e cultura americana. Che cos'è per lui la cultura? La serietà della cultura di un uomo si misura dalla mole e dalla finitezza che egli sa produrre nel suo particolare campo tecnico. Una cultura che non costi fatica, che non sia, vale a dire, lavoro vivo, non significa nulla. Clelia, la protagonista del romanzo che chiude La bella estate tra donne e sole, torna a Torino in un giorno di festa. Arrivai a Torino sotto l'ultima neve di gennaio, è carnevale. È tentata dalla festa, ma il suo vizio è il lavoro. Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. Quale? Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria. Nel Diavolo sulle colline, nella stessa trilogia della Bella Estate, si insiste con una nettezza manichea sull'opposizione fra ozio e lavoro. Soltanto lavorando la propria terra si è degni di viverci, tutto il resto è servitù. E questa opposizione determina la struttura, la topografia simbolica del libro. Da una parte la collina di Monbello, dove stanno i vecchi contadini, i cugini di uno dei tre protagonisti che vengono visitati, a cui i protagonisti vanno a far visita, e poi la collina del Greppo, dove vivono Poli e Gabriella nell'ozio, di fatto nel vizio. Sin dal 1945 l'importanza del lavoro nell'opera di Pavese è additata in una recensione formidabile, poco letta, ma che occorre ora rileggere, da Carlo Dionisotti, che legge Lavorare stanca, 1936-1943, seconda edizione, come il manifesto suo e di una intera generazione, quella che esce dalla Seconda Guerra Mondiale che ha attraversato il fascismo. È una pagina formidabile, una delle pagine più alte che siano state scritte sulla poesia di Pavese. È il mondo finalmente nostro che il titolo stesso del libro inquadra, di lavoro e di stanchezza. Un mondo del quale ciascuno è molto più spettatore che attore, che pure vale anche contemplare in quanto nella successione faticosa dei giorni sussista una energia profonda e sovversiva, disposta un giorno a prorompere e fare. E l'energia di uomini che sono pazienti anche stanchi, ma non sfatti, soli ma non assenti, non incapaci di consenso, di gente spaesata che ha un suo paese, di gente dai lunghi silenzi ma che ha improvvise le parole essenziali della solidarietà umana. E l'accettazione consapevole, senza umiltà né superbia, sulla linea di franchezza virile del destino che invera e accomuna altri uomini con la loro vicenda, altre cose. La prossima puntata, dalla festa e il lavoro, da questa opposizione, vedremo come si impone per Pavese un terzo tema correlato a questi due, che è quello del sacrificio, anche quello più tragico, perché sappiamo che Pavese si è tolto la vita nella notte del 26 agosto del 1950.